Research Corner, l'angolo podcast dedicato alla ricerca dell'Università di Bologna. Benvenuti a una nuova puntata di Research Corner, lo spazio dove la ricerca dell'Università di Bologna si mette al microfono. Le prime puntate fanno parte di una rassegna sui temi dell'Agenda 2030 e raccontano come le ricerche dell'Alma Mater contribuiscano a raggiungere gli obiettivi per lo sviluppo sostenibile. La vita degli esseri viventi sul nostro pianeta ha una storia lunghissima. Per gran parte del tempo, la storia della vita sulla Terra è stata dominata da organismi molto semplici, gli organismi unicellulari, cioè quelli fatti da una sola cellula. Nell'arco di centinaia di milioni di anni compaiono altre forme di vita sempre più complesse. Lo studio di tutti questi organismi ci mette sulle tracce della conoscenza dell'origine della vita sulla Terra. In questo viaggio, che ci porta indietrissimo nel tempo, ci ha accompagnato Roberto Barbieri, professore ordinario di paleontologia al Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali. La prima tappa di questo viaggio ci porta nei cosiddetti ambienti estremi della Terra, dove si pensa di trovare le condizioni in cui ha avuto origine la vita.
Il termine ambiente estremo è relativamente recente, sono termini di poche di 30-40 anni fa soltanto, poi il loro studio è ancora più recente. È estremo un ambiente rispetto alle nostre esigenze ecologiche, le nostre esigenze di habitat, in un'ottica strettamente umana, tutto in una chiave antropocentrica. Per un'enorme quantità di esseri viventi, di altri esseri viventi, invece gli ambienti estremi sono la normalità. Gli ambienti sono quelli che, in termini proprio di condizioni ecologiche, si discostano molto o moltissimo dalla nostra necessità ambientale. Quindi gli ambienti che non hanno ossigeno possono essere ambienti estremi, gli ambienti che hanno delle temperature, che raggiungono delle temperature eccessive, sono ambienti estremi, gli ambienti che hanno delle condizioni di acidità ai limiti troppo basici o troppo acidi sono ambienti estremi, ambienti che hanno condizioni di eccessiva salinità, quindi che producono delle disidratazioni, sono ambienti estremi, ambienti che hanno permettono una quantità di radiazioni, no, assorbite dagli esseri viventi eccessive, sono degli ambienti estremi. Tutte queste caratteristiche insieme. Poi esistono anche degli ambienti che sommano diverse di queste caratteristiche, le mettono insieme, quindi diventano appunto ambienti ultra estremi, estremamente, diciamo così, complessi per andarci a organizzare la vita lì.
Un ambiente ultra estremo è per esempio la depressione della Dankalia, l'area più calda della Terra. Si tratta di una depressione sotto al livello del mare che si allunga parallelamente al confine tra Etiopia ed Eritrea. Perché questa zona è così estrema?
Ecco, lì ci sono delle condizioni estremamente calde, sono aree molto salate, addirittura ci sono popoli che vivono in queste località, intendiamoci, però durante l'estate lasciano l'area e si spostano in altre perché non è vivibile. Ma io con condizioni estreme intendo proprio le condizioni dei residenti. I residenti sono gli esseri che vivono nell'acqua. Le acque che stanno in questa regione sono caratterizzate da estrema acidità, estrema, alte temperature, perché abbiamo un'attività idrotermale, ci sono risalite di acque molto calde ed estremamente salate, quindi sono delle salamoie caldissime e acidissime. E questi sono, intendo, come habitat che può essere abitato da un poliestremofilo, cioè un organismo che vive in condizioni estreme, ma caratterizzate da un insieme di estremi. C'è un dibattito in questi anni, in particolare c'è una ricerca che indica che ci sono delle forme di vita, poi c'è un'altra in opposizione invece che indica ha negato la presenza di vita lì.
Questi ambienti estremi sembrano essere molto distanti dall'interesse della nostra specie, eppure studiarli ci può fornire informazioni molto importanti.
Se tu capisci il regime metabolico, no? I metabolismi di queste specie estreme, puoi ottenere delle informazioni fondamentali per migliorare le tue condizioni di vita su questo pianeta, le tue, intendo della tua specie, perché acquisisci delle informazioni che possono essere fondamentali in diversi campi applicatissimi. In quello farmacologico, per esempio, come si comportano alcuni composti, diciamo nell'ambito chimico-biochimico, no? Come reagiscono con la tua biochimica e quindi con il metabolismo tuo proprio di specie. Per esempio, i rapporti osmotici negli habitat sovrassalati, chi ci vive ha delle necessità di regolare la propria osmosi, no? Lo scambio tra la cellula, se è un unicellulare, e il contesto, l'ambiente. Bene, gli esseri viventi devono risolvere dei problemi in quelle condizioni. E quando hai capito come l'hanno risolto, tu puoi usare queste informazioni a tuo vantaggio.
Per indagare sull'origine della vita, oltre allo studio degli ambienti estremi sulla Terra, dobbiamo anche aggiungere l'esplorazione degli altri pianeti del Sistema Solare. I cosiddetti pianeti rocciosi, tipo Marte, hanno caratteristiche geologiche molto simili a quelle della Terra e questo ci dà modo di pensare che anche su questo pianeta ci sia stata vita. Ma dove ci porta l'esplorazione di questi ambienti extraterrestri?
C'è l'idea che questa indagine ci possa portare davvero alla vera origine. Che cosa voglio dire? Sul nostro pianeta le forme di vita più antiche probabilmente non si troveranno mai, perché il nostro pianeta è molto vitale dal punto di vista fisico, si chiama geodinamica, la Terra si modifica continuamente dal punto di vista fisico, la sua superficie, tant'è che le rocce sulla superficie terrestre sono nel complesso in grande prevalenza molto giovani, sono recenti, hanno pochissime centinaia di milioni di anni. Le rocce veramente antiche, quelle di miliardi di anni, sono rare. Su Marte, invece, quasi tutte le rocce affioranti, potremmo dire tutte, hanno miliardi di anni. Perché? Perché Marte ha avuto una nulla o ridottissima geodinamica, un pianeta geologicamente pigro. Quindi, in superficie, ci sono queste rocce antichissime. Se trovassimo forme di vita lì, con tutta probabilità si troverebbero forme di vita addirittura più antiche di quelle terrestri. E quindi forse davvero le prime tracce di vita in assoluto sarebbero quelle, piuttosto che quelle terrestri che non si sono conservate.
Da Marte ritorniamo sulla Terra e andiamo ad esplorare un altro ambiente estremo che peraltro alla vista è molto simile al pianeta rosso. Stiamo parlando di Atacama, una regione del Cile settentrionale molto estesa e tutta desertica.
Il paesaggio lo potete immaginare con colori che hanno il cielo blu, ma per terra il verde non c'è per niente. Ci sono i colori delle rocce. Ad Atacama si va dal bianco, il bianco sarebbe il sale, al grigio, grigio chiaro, grigio scuro, fino al nero. Poi in mezzo c'è il giallo, il rosso, arancione, c'è un po' questo mondo di colori molto strano.
Sono le parole di Jo De Vaele, professore di speleologia al Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali, che ad Atacama c'è stato 4 volte per esplorare le grotte di sale.
Il salar di Atacama è un bacino dove c'è l'acquifero qua affiora, quindi c'è un po' di acqua in superficie che sta sempre lì, ma la enorme evaporazione crea quindi condizioni salate, quindi c'è il sale che si deposita oggi, il sale bianco da cucina, insomma. Lo ha fatto per 30 milioni di anni, quindi quel sale ha uno spessore di 2-3 mila metri. Quindi troviamo anche il sale antico di 30 milioni di anni fa, che per movimenti delle placche, lì vicino c'è la montagna, le Ande, che sono create proprio da movimenti di continenti, vengono piegate e una parte di questo sale antico è venuto in affioramento, quindi si chiama la cordillera della sal, quindi la catena montuosa del sale. Ci sono degli strati di sale, le poche volte che piove, il sale chiaramente estremamente solubile, quest'acqua riesce a penetrare sottoterra, segue le fratture, va sottoterra, scioglie e crea grotte. Quindi è un posto dove Soltanto da 20 anni si esplorano le grotte nel sale ed è uno dei posti dove le grotte sono le più importanti del mondo. Non sono tanti posti nel mondo in cui riusciamo a avere il sale in affioramento, perché si scioglie molto velocemente.
La grotta più profonda arriva a 260 metri. Per arrivarci si scende dall'ingresso superiore e si segue praticamente il percorso dell'acqua, che ha scavato gallerie molto strette, di circa mezzo metro, ma anche molto ampie, larghe una decina di metri. Roccia e sale per metri e metri sottoterra. Le condizioni sono estreme, non c'è luce, non c'è acqua e se c'è è estremamente salata e non ci sono nutrienti.
Siamo andati appunto con una spedizione finanziata dal National Geographic a cercare la vita sottoterra nel sale. Abbiamo messo insieme due cose estreme, cioè due, in realtà molte di più, cioè mancanza di acqua, estremamente salato, in più senza luce. Abbiamo fatto delle analisi, cioè campionamenti poi analisi, abbiamo scoperto che c'è tanta vita invisibile, quindi stiamo parlando di microorganismi. Abbiamo trovato, vabbè, specie nuove per la scienza ed era da aspettarsela, no? Cioè, in questi posti dove nessuno è mai andato a cercare vita è molto probabile trovare dei microorganismi, in questo caso nuovi per la scienza, però di generi già conosciuti. Sono i tipici generi che sono estremamente adattati all'ambiente salino. Abbiamo trovato anche delle forme di vita microbiologiche che sono un genere nuovo, sconosciuto. Quindi geneticamente con il DNA abbiamo visto che sono delle cose che non esistono da nessuna parte nelle banche dati, ma vogliamo veramente capire, e questa è la parte interessante, come fanno a vivere in un ambiente dove da mangiare non c'è niente, non c'è proprio niente, non riescono a sfruttare la luce e in più sono in un ambiente estremo, cioè devono adattarsi quindi al sale, alla mancanza di acqua, alla mancanza di luce. E quindi stiamo cercando di trovare i geni, quindi gli adattamenti genetici che hanno consentito a questi organismi di sopravvivere oppure di adattarsi, quindi di andare a occupare questa nicchia ecologica così particolare.
Studiare gli adattamenti di questi organismi ad ambienti estremi non solo aumenta la conoscenza, ma potrebbe anche avere risvolti pratici ed applicativi.
Ci sono anche le industrie, soprattutto biotecnologiche, che sono estremamente interessati a ambienti di tipo estremo anche, no? Cioè, faccio un paio di esempi. Gli organismi che vivono in un ambiente povero di nutrienti trovano adattamenti per vivere, sopravvivere con pochissimo. Questa è un'applicazione, perché se l'uomo impara a vivere mangiando meno bistecche, tanto per dire, sicuramente potremo metterci più uomini sulla terra a vivere. Quindi già questo esempio fa capire quanto potrebbe essere interessante trovare metodi di adattare il corpo umano a vivere con meno.
Anche noi, gli esseri umani, dovremmo adattarci ai cambiamenti che riguarderanno il nostro pianeta. In questo senso la speleologia, l'esplorazione delle grotte, potrebbe venirci in soccorso.
Se siamo abbastanza furbi da sopravvivere a questi cambiamenti climatici della Terra, dovremo adattarci. Prima o poi, secondo me, dovremo anche lasciare la Terra. E lasciare la Terra vuol dire andare su Marte, per dirne uno vicino, vuol dire doversi adattare veramente a vivere in un ambiente estremo. Ed è possibile, sicuramente sarà possibile, prima di tutto sottoterra, su Marte, anche sulla Luna, perché uno dei problemi che troveremo sicuramente sono i raggi cosmici, quindi la radiazione che noi sicuramente non possiamo tenere fuori da una struttura artificiale inizialmente. E per questo in realtà si sta investendo molto sulla ricerca di grotte, quindi di ambienti naturali sotterranei sia sulla Luna che su Marte. Io sono geologo, quindi penso a estremamente lungo termine. Tra 5 miliardi di anni il Sole ci mangia, quindi prima o poi, 5 miliardi sono tanti anni, non ci saremo più noi. Diciamo, se andiamo a vedere i fossili come si sono evoluti, cioè come la vita si è evoluta sulla Terra, 5 miliardi è successo di tutto, no? Da non avere vita ad averla e avere noi.
I tempi di Research Corner invece sono molto più rapidi e quindi vi diamo appuntamento alla prossima settimana, sempre qui, dove la ricerca dell'Alma Mater Studiorum, Università di Bologna, si mette al microfono.